Buonasera anche, buonasera anche da parte mia. Adesso cerco di aggiungere alcuni pensieri su questi due capitoli della Genesi. Sono davvero dei capitoli ricchissimi di spunti e contengono testi e storie molto diversi. Abbiamo in effetti questo racconto del patto, poi vi è anche quello di Noè e i figli, questo conflitto tra uno dei figli e Noè, e poi c'è ancora il testo della genealogia, della discendenza dei figli di Noè. Riflettendo su questi testi e leggendo qualche commentario, io ho scoperto 8 temi che adesso vorrei proporvi. Io magari vi dico così i titoli che ho dato, così avete già un po' un'idea di quello che dirò e magari si riesce a sentire un po' meglio. Allora, il primo tema l'ho chiamato "Il cambiamento è di Dio e non dell'umanità". Il secondo, il rapporto tra esseri umani e animali è cambiato. Il terzo, il consumo di carne, una concessione e non un diritto. Il quarto, il mai più di Dio. Il quinto, il ricordo di Dio. Il sesto, l'intimità va rispettata. Il settimo, interpretazioni svianti e disumani di Genesi 9, 20, 27. E l'ultimo, l'ho intitolato "Unità nella diversità". E come vedete segue proprio un po' i due capitoli da affrontare. Allora, i primi versetti del capitolo 9 raccontano il cambiamento della situazione con una seconda conclusione della storia del diluvio, che riprende e amplifica ciò che era già stato detto alla fine del capitolo 8, che avete ascoltato la volta scorsa. La soluzione che viene descritta non nasce però dal ravvedimento della creazione ostile o da qualche cambiamento della creazione. La soluzione nasce unicamente dalla decisione del cuore di Dio di dare vita a qualche cosa di nuovo. Dio, che per la malvagità del cuore umano era stato non tanto adirato ma addolorato ed affranto, questo viene proprio evidenziato nel testo, questo Dio decide nel suo cuore che resterà al fianco del suo mondo anche se questo mondo non è cambiato e non cambierà mai. Ricordiamoci bene che il capitolo precedente aveva affermato in conclusione che il cuore dell'uomo avrebbe sempre concepito disegni malvagi. Dio sa che l'uomo non cambierà mai e ora, dopo il diluvio, nonostante questa consapevolezza, ribadisce che l'essere umano è all'immagine sua e gli dà nuovamente, come è già avvenuto in Genesi 1, il mandato di presiedere su tutta la creazione. Lo stesso essere umano che aveva straziato il cuore di Dio e che lo strazierà ancora è e rimane a immagine di Dio. Possiamo allora affermare che il diluvio non ha cambiato l'umanità, ma ha cambiato Dio. Egli ha deciso di non abbandonare mai più il suo progetto per la creazione, come aveva fatto annunciando il diluvio. Ecco, questo è il primo tema: cambiamento non avviene nell'umanità, ma avviene in Dio. E il secondo, il rapporto tra esseri umani e animali è cambiato. È già stato detto prima, nel racconto della creazione, nel capitolo primo della Genesi, viene affermato che l'essere umano si nutrirà di erbe e di frutti. L'uomo quindi è stato creato vegetariano, possiamo dire. Ha da sempre il mandato di dominare sugli animali, ma inizialmente nella prima creazione gli animali non devono essere toccati, non possono servire come nutrimento. Ora, nella nuova creazione dopo il diluvio, gli animali possono essere uccisi e mangiati. I versetti del capitolo 9 che parlano del rapporto tra umani e animali affermano perciò che gli animali avranno timore e spavento degli uomini. Nella creazione dopo il diluvio quindi vi è un rapporto piuttosto negativo tra genere umano e mondo animale e non vi è più, per così dire, l'idillio del giardino dell'Eden. E a questo tema è legato quello dell'uso della carne che viene introdotto subito dopo. Il consumo di carne è una concessione e non un diritto. Come avevamo constatato, il consumo della carne come nutrimento viene concesso nella creazione posteriore al diluvio. Prima era stato illecito. Ora viene concesso che l'essere umano uccida e si nutra anche della carne degli animali. Penso che sia importante ricordarcelo, che non si tratti di un diritto, ma di una concessione, che pone anche una condizione restrittiva. L'abbiamo ascoltato prima, la carne va mangiata senza sangue, perché nel sangue risiede la vita. E con questo vediamo che anche la vita animale gode di una speciale santità tutelata, anche l'animale ha una sua dignità che deve essere difesa, che è certamente inferiore a quella della vita umana, come viene specificato dai nostri versetti. Certamente per ciò che riguarda una macellazione che tenga conto di questo divieto di non mangiare il sangue quando si consuma la carne, la fede cristiana si è presto staccata dalle prescrizioni della fede ebraica. Ma nonostante questo, penso che questo divieto ricordi anche noi cristiani una cosa molto importante, che anche la vita animale gode di una santità negli occhi di Dio e che questa santità vada rispettata. E mi sembra che possa significare questo. Se non decidiamo di ritornare a essere vegetariani, ammetto subito, io non sono vegetariana, come ancora suggerito in Genesi 1, penso che dovremmo però maggiormente chiederci che cosa succede con gli animali prima della loro macellazione e durante la macellazione, come vengono allevati, come vengono trattati. L'allevamento di massa di certo non tutela la santità della vita dell'animale. E quindi, seguendo proprio anche questi precetti, dovremmo proprio combatterla diminuendo il nostro consumo di carne. Aggiungo una cosa, inoltre ci sappiamo bene che un nostro elevato consumo di carne danneggia gravemente non soltanto la santità, la dignità della vita degli animali, ma anche quella di tantissimi nostri fratelli e di tantissime nostre sorelle, che non hanno il pane quotidiano, perché noi, mangiando spesso carne in eccesso, abbiamo con questo già consumato il grano e l'acqua che viene usato negli allevamenti, che sarebbe servito per nutrire migliaia, no, forse è meglio dire milioni di persone in altre parti del mondo. Il quarto tema che vorrei proporvi è il mai più di Dio. Dopo la concessione della carne, dopo le considerazioni sulla vita umana, inizia una nuova parte del testo, quella legata al berit, al patto. Io vorrei soffermarmi all'espressione usata nel versetto 11 del capitolo 9, dove Dio dice: non ci sarà più diluvio per distruggere la terra. Tutta l'affermazione sul patto è molto solenne, comprende non solo l'umanità, ma tutta la creazione. Ecco, mi ha sempre colpito che Il primo passo, forse il secondo, adesso dopo aver ascoltato lei, il primo berit menzionato nel primo testamento non è quello con Abramo, ma il patto con Noè. E quindi, cioè, così io lo leggo con l'intera umanità, nel quale siamo compresi tutti, e nessuno è allora escluso da questo patto. Però torno a questo mai più di Dio. Questo mai più è molto importante perché rispecchia nuovamente il cambiamento avvenuto in Dio stesso. Se possiamo magari osare dire che prima del diluvio era valida l'equazione colpa-punizione, ora questa equazione sembra brodata e il rapporto tra il creatore e le creature non è più di tipo retributivo. Il messaggio ora, dopo la conclusione del diluvio, potrebbe essere il seguente: la morte e la distruzione permangono, il male non è stato estirpato dalla creazione, ma possiamo vivere nella certezza che il male che viviamo e che accade in questo mondo non sono dovuti né alla collera né al ripudio di Dio. Vi è infatti stata una rivoluzione nel cuore di Dio. Il rapporto ora è basato sulla grazia assoluta, incondizionata. Mi viene in mente a proposito di questo che quando ad esempio vi è stato lo tsunami 10 anni fa, sono apparsi alcuni predicatori cristiani fondamentalisti che hanno osato dire: lo tsunami è il giudizio di Dio contro le popolazioni, contro la gente che non convertita la fede nel Dio di Gesù Cristo. Il nostro testo di oggi ci ricorda l'assurdità di una tale affermazione. E il riscontro visibile del mai più è l'arco nelle nuvole, l'arcobaleno. L'arcobaleno, il quale è una promessa per la creazione, è un memento per Dio. Dio ha messo il suo arco a riposo, non va più in cerca di un nemico, non si lascerà mai più indurre a usare le armi. Possiamo anche dire che l'arco di Dio è a riposo e corrisponde allo Shabbat di Dio nel primo racconto della creazione. Ci sono infatti molte cose che corrispondono tra questo capitolo 9 e il capitolo 1. Questi versetti della storia del diluvio ci hanno quindi portati dal giudizio alla rassicurazione, dalla collera distruttiva alla promessa, dalla requisitoria di giudizio all'oracolo di salvezza. Ci possiamo chiedere ora che cosa ha provocato in Dio questa svolta. E allora con questa domanda voglio introdurre il tema, il ricordo di Dio. Forse è già stato evidenziato la volta scorsa, ma tutto cambia nel racconto quando Dio si ricorda di Noè. È proprio il primo versetto del capitolo 8. Questo ricordare di Dio è sempre un atto di misericordiosa fedeltà, un atto di empatica compassione. Nella Bibbia ebraica, nel nostro primo testamento, il popolo e anche i singoli si chiedono spesso in momenti di sofferenza, di difficoltà, se Dio si sia dimenticato di loro. Pensiamo solo ai Salmi o anche al libro di Giobbe. Dio nel nostro testo afferma con forza che si ricorda di Noè, che si ricorderà del suo patto. Guarderà l'arco nelle nuvole e si ricorderà del patto. E questo ricordo di Dio è la ragione di ogni nostra speranza. Sapere di essere ricordati cambia davvero la vita. Questa è proprio una dimensione che sperimento anche nella cura pastorale, una dimensione nella quale è importante ricordarsi delle persone e annunciare che nessuno è dimenticato. Adesso arrivo alla parte su Noè e i suoi figli, e qui propongo come primo tema: l'intimità va rispettata. Abbiamo sì questo testo che parla di Noè ubriaco e nudo. Questo racconto sull'incidente tra Noè e il figlio Cam interrompe la genealogia di Noè, che troviamo nei versetti 18 e 19 e che poi riprende nei versetti 28 e 29 e continua poi in tutto il capitolo 10. Noè, come è stato ricordato anche all'inizio, era stato introdotto nel capitolo 6 come giusto e integro. Ora viene presentato in modo del tutto diverso. È il primo vinicoltore, possiamo dire, e si è ubriacato. Non troviamo però un giudizio negativo sul suo stato, no? L'eccessivo consumo di alcol non viene evidenziato come un problema. Il vero problema, in effetti, qui è il comportamento del figlio Cam. Io penso che non importa tanto ciò che infine sia avvenuto, ci sono delle ipotesi che ci siano stati rapporti sessuali con la madre, con il padre, cioè viene tirato fuori di tutto di più. Mi ha convinto molto, diciamo così, un'affermazione che diceva che basti pensare che questo figlio abbia penetrato il mistero più intimo e profondo dei genitori. Cioè, basti pensare che non abbia rispettato e salvaguardato l'intimità dei genitori. C'è una cosa, diciamo, un po' particolare, strana, cioè il racconto parla di Cam, però poi continua tutto il ragionamento con Canaan. E allora probabilmente questo, diciamo così, racconto era anche un pretesto per radicare nella preistoria i rapporti di potere tra Israele e Canaan e per giustificarli su basi teologiche. Canaan qui non deve essere interpretato tanto come un gruppo etnico, ma forse piuttosto come metafora per coloro che praticano stili di vita contro Dio. La condanna di Canaan potrebbe essere compreso come un rifugio globale di quella visione del mondo che ritiene che il mistero della vita possa essere gestito e manipolato dall'essere umano. L'atteggiamento di Canaan porta alla disumanizzazione. Il problema di questi versetti è che sono stati usati tante volte per applicare e giustificare situazioni e posizioni davvero disumane. Infatti adesso arrivo al settimo tema, interpretazioni svianti e disumane proprio su questi versetti. Probabilmente è più che noto che durante il periodo dell'apartheid sudafricano l'episodio biblico dei tre figli di Noè è diventato paradigmatico del modo di pensare degli afrikaners nelle loro relazioni con i neri e anche della teologia della Chiesa riformata afrikaners. Per loro gli eredi di Canaan sono diventate le popolazioni di pelle non bianca, in particolare i neri africani. Yafet invece fu individuato come il padre delle nazioni dei gentili, di cui una era proprio quella africana. Pertanto per loro questa era la prova reperita nelle scritture che esisteva un piano divino che faceva degli abitanti indigeni del Sudafrica i servitori, gli schiavi degli africani. Ma ho scoperto che già Agostino ha usato questo testo per parlare di un altro gruppo di persone come esseri maledetti da Dio, i portatori di handicap. Agostino affermava un'identità tra disabilità e esistenza peccaminosa. Secondo Agostino, i disabili avevano a che fare con degli esseri e popolazioni descritti da Plinio come abitanti ai margini della terra conosciuta. Agostino presumeva che fossero discendenti di Cam e Canaan e quindi maledetti. Che cosa impariamo da queste interpretazioni disumane? Io penso che dobbiamo davvero imparare questo, che bisogna stare molto attenti a dichiarare che la Bibbia è parola di Dio ispirata letteralmente. La Bibbia va invece anche sempre letto come libro scritto dagli uomini. E nel caso del nostro testo descrive, ricorrendo allo stratagemma narrativo di un racconto familiare, realtà politiche di un dato momento della storia di Israele. Certamente questo apre un altro enorme problema, dove c'è poi allora il limite, però penso che stasera non lo affronteremo, lo si potrà fare un'altra volta. Adesso ancora un'ultimissima cosa, per toccare anche il capitolo 10, il tema unità nella diversità. Allora, questo capitolo 10 presenta una sorta di mappa verbale del mondo conosciuto allora. Si dice che potrebbe rispecchiare il mondo politico del periodo salomonico. Quello che colpisce è il fatto che la differenziazione e la diversità dei popoli non vengano descritte come negative, come avviene poi nel capitolo 11, la Torre di Babele, il testo che viene affrontarlo la prossima volta, ma qui sembra che sia un fatto che vada bene. Potremmo quasi affermare che ci sia una visione in un certo senso ecumenica della realtà umana. Vi è un'unità nella diversità, il moltiplicarsi delle nazioni viene presentato come compimento della creazione. E adesso ancora un'ultimissima cosa. In fondo le genealogie ci sembrano proprio importanti, ce ne sono anche alcune nel Nuovo Testamento, allora di solito non siamo sempre tentati di saltarli, di dire vabbè, non vale la pena, diciamo così, studiarli. Ma penso che queste genealogie ci possono far capire una cosa importante, che ogni elemento menzionato, e quindi ognuno di noi, è solo una piccolissima parte dell'umanità, e che Dio ha fatto la promessa del mai più, del diluvio, dai nostri antenati, a noi, però anche alle future generazioni che verranno dopo di noi. Dio ha fatto questa promessa ed è valida. E adesso, per concludere, spetta a noi a non provocare ormai con i nostri stili di vita sbagliati un cambiamento climatico irreversibile, e con questo l'abbiamo già visto, l'abbiamo già verificato, un innalzamento del livello del mare e un diluvio distruttivo per molte parti della Terra, questa volta provocato da noi esseri umani. E con questo concludo.
Grazie ai due relatori, grazie intanto un po' per queste provocazioni in qualche modo, fare parte della salvezza, noi, qualcuno, tutti, sempre, eccetera, oppure questo cambiamento di Dio che viene presentato in questi testi. L'uomo non cambia ma cambia Dio in qualche modo, sembra quasi contrastare, direi quasi, con l'idea un pochettino, adesso io parlo da cattolico ovviamente, no? La prima domanda del catechismo di noi un pochettino più adulti, credo che più o meno un bel po', chi è Dio? Dio è l'essere perfettissimo, eccetera, 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 no? Quando si studiava in Dio non c'è cambiamento, eccetera, ma come? In un qualche modo qui Dio cambia, si cambia, anche altrove, anche nei Vangeli, voglio dire, però sono domande interessanti che richiederebbero un po' di altri approfondimenti che non so, vedremo di farli in futuro. Credo solo che proprio una piccola domanda e poi dopo concludiamo, perché per le 8 dovremmo concludere. Una piccola domanda a Radley: la sua opinione su questa salvezza? E poi una anche a loro che viene.
Posso rispondere direttamente, no? Siamo in un percorso di studio, di valutazione, vediamo come prosegue. Penso che corrisponde anche alla realtà, perché in realtà io vi ho fatto 3 o 4 esempi dove sia appunto nei primi secoli, quindi in un contesto ben diverso, sia nell'Ottocento e nel Novecento questa domanda è stata ripresa, discussa e valutata con delle proposte interessanti, e praticamente siamo adesso in un nuovo percorso ancora dove, a partire da Salerno, no, l'abbiamo ripresa e la stiamo valutando. Io sono dell'idea che l'incontro di Salerno era veramente interessante e rivoluzionario in questo, ma lei, che fa parte di una famiglia religiosa come io faccio parte di un'altra famiglia religiosa, sa che non bastano le risposte o le proposte dei teologi, poi bisogna vedere cosa fa il popolo.
Grazie. Adoro che, proprio una piccola domanda: perché si ha paura di interpretare la Bibbia in una maniera che non sia letterale talvolta?
Allora, innanzitutto volevo dire che io personalmente non ho paura. Questa è una cosa che viene, diciamo, fuori dal mondo più fondamentalista, verso ad esempio delle chiese come ad esempio la Chiesa Valdese, che ha da anni, da decenni, diciamo così, un'interpretazione storico-critica. Sicuramente, cioè, quello che ho detto anche prima è anche vero che naturalmente chi fa questa interpretazione storico-critica e dice che dobbiamo sempre tenere conto che la Bibbia, diciamo, è un libro scritto dagli esseri umani, anche nel quale si può ascoltare la voce di Dio, si arriva ogni tanto effettivamente a in una situazione dove si chiede, ecco, qual è il vantaggio, il limite che ci poniamo o ci viene posto. Ecco, questo è un po', però anche lì direi siamo in un cammino, ecco, e quando interpretiamo la Bibbia cerchiamo di capire il suo senso, abbiamo bisogno della presenza di Dio, e penso che questo sia importante, che ogni interpretazione venga fatta proprio in relazione con Dio e in una prospettiva di fede, e questo forse è una piccolissima risposta a questa domanda di dov'è, diciamo così, ecco.
Grazie, intanto credo che veramente dobbiamo avviarci alla conclusione. Intanto vi ricordo, fra 2 settimane, la serata finale sul capitolo 11 della Genesi. Abbiamo un bel argomento anche qui, la Torre di Babele, come si vuol dire, quindi un po' quello che ci permetterà di lanciarci, forse ancora va visto, per il prossimo anno, per il futuro, sulla storia di Abramo. Comunque, ci saranno come relatori Rav Laras e Monsignor Brian Farrell, moderatore Don Gianfranco Bottoni. L'incontro si terrà nell'auditorium, non qui ma di là, nella zona, quindi nell'auditorium San Fedele, che sapete molto bene, ecco perché è l'ultimo incontro. Grazie veramente ai 2 relatori, grazie a voi per aver partecipato, e ci rivediamo fra 2 settimane. Buona serata.